Il biplano settimanale di informazione, commento e storia musicale vola il giovedì dalle 17 alle 19 con Stefano Fragai e Mauro Giovacchini su Radio Fly.
It's a marvelous night for a moon dance, with the stars above in your eyes. A fantabulous night to meet romance, neath the cover of October sky. The leaves on the trees are falling, to the sound of the breezes that blow. When I'm trying to please you, the calling of your heartstrings that play soft and low. And all the night's magic seemed to whisper and hush. And all the soft, soft moonlight seemed to shine in your blush. Again, I just have one more moon dance with you, my love. Again, I just have one more romance with you, my love. Straight into my arms you will run, and when you come, my heart will be waiting to make sure that you're never alone. Then and then will my dreams come true, dear. Then and then will I make you my own. And every time I touch you, you just tremble inside. And I know how much you want me, that you can't hide. Can I just have one more moon dance with you, my love? Can I just have one more romance with you, my love?
Senti che acrobazia.
chi la voce o l'arte, non si può dire, Bobby McFerrin nella cover di Van Morrison, l'immortale Moon Dance è un pizzichino di immortalità, so che non esiste, nel senso aggiungere all'immortalità un pizzico di immortalità non è possibile, ma comunque lui l'aggiunge, dai.
Lui l'aggiunge, no, è una bellissima...
Si fa una forma metaforica leggera.
È una bellissima versione, davvero, questa di Bobby McFerrin, di Moon Dance, che è già di suo, insomma, è una canzone che è un capolavoro nelle tante versioni che Van Morrison ci ha offerto e che ha trasformato anche nel corso degli anni, però, insomma, che questa... di Bobby McFerrin, più che dignitosa.
Ricordiamoci che uno dei tanti pregi di Bobby McFerrin che nel 1984 incise il primo album della storia del jazz vocale.
Vocale.
1984, è stato il primo.
Senti.
Almeno così dicono. Che si chiamava The Voice.
The Voice, non a caso. Va bene, quindi lasciamo qui Bobby McFerrin, con cui abbiamo ripreso il nostro biplano, abbiamo poco meno di un'ora ancora a disposizione.
Allora, abbiamo un po' di musica folk, anche se...
Sì, adesso siccome Van Morrison è irlandese, adesso andiamo proprio nel mondo irlandese con un gruppo che, insomma, con Van Morrison hanno fatto tante cose nel corso degli anni.
Allora, quando iniziai, visto che abbiamo aperto il programma con il mio inizio radiofonico, nel mio inizio radiofonico c'erano anche questi gruppi.
Addirittura, i Shifters.
Pensa un po'.
Sì, sicuramente quelli che troveremo poi anche dopo.
Wild Purple.
Erano tutti presenti, erano tutti presenti.
Incredible String, c'erano tutti. Steel Ice Pen, tutti.
Eh sì. Allora, questa in realtà è una canzone...
Ah, Renaissance, anche
è una canzone natalizia, però diversa un po' da tutte le altre canzoni natalizie. Si chiama The Rebel Jesus, che ci ricorda un Gesù ovviamente ribelle, scomodo, un Gesù vicino agli ultimi, quindi un Gesù che all'epoca non è che era visto tanto bene anche dalla stessa chiesa che lui dovrebbe aver fondato.
Lo posso dire? Secondo me è il vero Gesù.
Dovrebbe essere.
Secondo me, io non ho...
E infatti è un Gesù che forse ancora oggi farebbe molta molta paura, o forse verrebbe un'altra volta crocifisso, chi lo sa. Con la musica dei Chieftains, che è antica, musica antica che è un po' riprende il folklore irlandese, il messaggio acquista una forza ancora più intensa. La canzone però non è stata scritta dagli irlandesi, assolutamente, è stata scritta da un tuo, come si dice?
Beniamino.
Un tuo beniamino, forse il più di tutti, che è Jackson Browne. Quindi c'è un incontro fra l'Irlanda e la California, anche se Jackson Browne è un californiano un po' atipico, dai, perché... quante sonorità ha preso un po' da ovunque, soprattutto anche dal Messico.
Lui è nato in una città tedesca.
Ah, è vero, perché il padre era un militare tedesco.
Sì, tedesco, americano.
Scusami, in Germania, sì.
In Germania, che è sede di una famosa università, Heidelberg. E quindi c'ha nel sangue probabilmente... tante cose, ecco, viene solo dalla California.
Comunque Jackson Browne scrive questo brano, questo The Rebel Jesus, proprio per denunciare questa cosa e per appunto raccontare questo Gesù ribelle, dicendo abbiamo trasformato il messaggio radicale di Gesù in decorazione natalizia. Quindi,
allora, diciamo uno degli esponenti, forse quello più di spicco, dei Chieftains, è Paddy Moloney. Andò in California da Jackson Browne prima che poi facessero l'album e che Jackson Browne partecipasse al concerto. È un concerto sulla nascita di Gesù, quindi Natale, insomma. E partecipò, come si dice, in solido pure lui alla stesura di questa canzone, anche se poi, diciamo, Jackson Browne si è preso tutto quanto il merito, quindi credo che anche lui abbia fatto la propria parte. Certamente, io mi ricordo venne fuori un best questa canzone.
No, era un disco dei Chieftains. Era un disco dei Chieftains,
sì,
fatto di duetti.
Mentre Jackson Browne invece la mise in un best. Ora, io non mi ricordo se c'era un... No, forse il 45 giri non c'era già
non
più.
Non lo so.
E quindi, però insomma l'interpretazione diciamo del gruppo più Jackson credo che sia una bellissima interpretazione,
e che è una critica feroce a proprio alla commercializzazione del sacro. Questo è Rebel,
sì,
Jesus
è anti, diciamo è il testo è anti Christmas Carol, la prima strofa sembra quasi adeguarsi e richiamare questa immagine dickensiana, no? Vittoriana, cioè, Dickens descriveva sempre minuziosamente il Natale, le famiglie, i regali, tutte queste cose, e poi diciamo in controtendenza nei versi di chiusura si annuncia la nascita di questo Gesù ribelle, quindi l'accusa è che le preghiere dei fedeli siano spesse ipocrite, testimonianze di fede, ma in realtà poi non viene rispettato il vero spirito di Gesù e della religione, in questo caso cattolica, ma può essere anche protestante e altre ancora. Io direi di ascoltarcelo, Stefano.
Vai.
The Chieftains e Jackson Browne.
Side of the rebel Jesus.
molto folcloristica in questa versione insieme a Chief Stance.
Certo.
The Rebel Jesus, Jackson Browne, e l'album è The Bells of Dublin, di Dublino, quindi 91. Canzoni natalizie, canti tradizionali del gruppo irlandese, più i vari artisti, ne cito alcuni, a parte Jackson, Elvis Costello, Marianne Faithfull, Nancy Griffith, Ricky Lee Jones e l'attore Burgess Meredith, poi ce ne sono altri ancora. Le campane di Dublino erano 12 della cattedrale di Christ Church a Dublino e risalgono al 1738. La campana più grande reca l'iscrizione, naturalmente qui do la traduzione, la campana del popolo, e ha un diametro di 1,60 m e pesa oltre 2,5 tonnellate. Almeno abbiamo detto anche qualche curiosità. Al limite, cioè, mi diranno, sei suonato come una campana.
E quindi abbiamo ascoltato questo duetto fra i Chieftains e Jackson Browne, questa critica alla commercializzazione proprio del sacro, insomma, Gesù come ribelle contro il potere e l'ipocrisia, e quindi non come simbolo del Natale. Ovviamente non siamo a Natale, non preoccupatevi.
Tra l'altro, quando entrò nel Tempio fece un bel casotto, esatto. Cioè, quindi era anche un ribelle, perché in quell'epoca, sarebbe anche oggi, ma in quell'epoca dire quelle cose, insomma. Era avanti nei tempi, molto
allora,
avanti.
Adesso, restando sempre, diciamo, nell'ambiente britannico,
andiamo a trovare una battaglia vocale.
Quella che è una delle pagine più misteriose e anche bellissime dei Led Zeppelin, e anche l'unica ospite ufficiale voce di donna cantante in un brano dei Led Zeppelin.
E guarda caso veniva dal folk britannico.
Beh, proprio dal folk britannico,
dai Fireport Convention,
la grandissima Sandy Denny. Vabbè, il brano lo conoscerete senz'altro, uno dei vertici folk mitologici da parte delle Led Zeppelin.
È la prima volta che le Zeppelin chiamavano una donna.
No, è l'unica.
La prima è l'unica.
Abbiamo detto adesso, è l'unica volta in cui una cantante in forma ufficiale, la prima e l'ultima. Il brano The Battle of Evermore, poi, che è ispirato dal Signore degli Anelli, quindi ci sono queste atmosfere medievali, mandolini, la voce splendida, bellissima di Sandy Denny, che purtroppo poi se ne sarebbe andata per un incidente d'auto troppo presto. Sembra questo brano, vabbè, ovviamente gli amanti delle Zeppelin la conoscono a memoria, io per primo, però sembra un'antica ballata travestita da canzone rock. Questa è la magia di far incontrare questi due mondi.
E l'incontro anche con il mondo di Tolkien, che non è famoso solo oggi perché fanno le conferenze no. politiche, insomma. E sembra che questa battaglia, The Battle of Evermore, che è la canzone dei Led Zeppelin, sia identificata dai fan del Signore degli Anelli come la battaglia dei campi del Pelennor, e la battaglia dove c'è la regina della luce, che è la regina degli elfi, Galadriel, e più ci sono naturalmente
Kate Blanchett, perché sì, ha visto il film,
sì, l'ho visto diverse volte. Poi c'è il Signore Oscuro, no, come si chiamava, Mordor, e ai Nazgûl, che erano
sì, quelle cose alate, nere,
alate,
che arrivavano dal cielo.
Tipo draghi, insomma.
Tipo draghi, sì.
Quindi, insomma, ci sono diverse simbologie, ma non è la prima volta, perché io quando ho visto qualche anno fa, tantissimi anni fa, all'Odeon, ad Arezzo, quello che chiamavano il pidocchino, te lo ricordi?
Certo,
il
sì.
cinematografo, e dietro a Song Remain the Same. E anche lì il simbolismo abbondava.
Sì. Va bene, sì. Le Zeppelin, il simbolismo è
sì.
presente, anche molto discusso per l'esoterismo di Jimmy Page,
esatto.
E Robert Plant.
Però
insomma,
fa parte anche della tradizione rock, del metal, di tante altre musiche che, diciamo, sono intorno al rock.
Va bene, ascoltiamola quindi, questo duetto fra i Led Zeppelin e la meravigliosa voce di Sandy. Ora, ho detto 4 volte meravigliosa voce di Sandy Denny, però cioè nei Led Zeppelin c'è Robert Plant, a proposito di voci meravigliose, che insomma...
L'ho visto in the video ultimamente.
Sì. No.
Quindi The Battle of Evermore, appunto, sono loro. Thank you. Il Biplano è un settimanale radiofonico di informazione, commento e suggerimenti musicali in onda il giovedì dalle 17 alle 19 su Radio Fly. I piloti sono Stefano Fraga DJ e Mauro Giovacchini Cispi.
Tonight in Neverland is where I'd wanna be. Windows all and watch the daylight passing within her captive wall with no one to heed her call. The evening hour is fading within the dwindling sun, and in a lonely moment those embers will be gone, and the last of all the young birds flown. Her days of precious freedom forfeited long before, to live such fruitless years behind a guarded door.
Ci siamo molto sul folk in questa...
Sì, sì, perché visto, quando entri poi nel mondo delle voci femminili, l'abbiamo fatto in questo caso con Sandy Denny, poi dopo ti ispira tutto un movimento intorno di canzoni meravigliose. Questo è un capolavoro, Fluttering Guy, una canzone bellissima dei Fairport Convention con la voce proprio di Sandy Denny, che poi, ripeto, purtroppo morì in un incidente, quindi la sua storia con i Fairport Convention si è interrotta presto, sì, e sì, bruscamente.
Sì, si interruppe e fece un gruppo che si chiamava come questa canzone.
Esatto, Fluttering Gay.
Poi ritornò nei Fairport, prima preceduta dalla loro compagno marito, e poi purtroppo quell'incidente automobilistico, insomma, credo automobilistico, no?
Sì, mi sembra automobilistico. Questa è una canzone che parla proprio della caduta del potere, la malinconia, diciamo, della storia, e la voce di Sandy Denny sembra arrivare proprio da questo castello in rovina dove è ambientata
Maria Stuarda, esatto, era Maria Stuarda,
dove è stata ambientata la storia, che è una meditazione sulla prigionia e anche sul destino, che parla un po' della fine della prigionia e dell'esecuzione di Mary Stuart.
Sì, Maria Stuart, la regina, che poi era scozzese, insomma.
Esatto, quindi canzone bellissima, Fluttering Gay, una delle canzoni simbolo del cosiddetto folk inglese, no?
Omonimo album era il lontano 1969.
E dai,
siamo andati, cioè questi prima che io iniziassi a fare,
molto prima.
Però io li programmavo,
non c'erano neanche le radio libere.
Li programmavo già dall'inizio, di quando iniziai a fare i programmi, perché questo tipo di folk mi affascinava proprio, mi riportava,
ma infatti c'ha queste atmosfere.
i programmi notturni che facevo io, il mio inizio, 5 programmi alla settimana dalle 21 per 2 ore, qualche volta anche 3, e a quell'ora di notte, solo in mezzo a un bosco, con un castello sopra, con la vista della Val di Chiana da una parte, di Arezzo da un'altra, insomma, mi mettevano un po' di paura anche.
In mezzo al bosco.
Sai, ero molto giovane, no?
Mezzo quindi, al bosco. Mezzo Senti, al bosco. E fra i gruppi c'erano anche i Pentangolo, ovviamente.
Certo, certo. C'erano anche non Pentangolo. Potevano mancare.
Io ricordo
che... Il Pentacolo.
Che ero ragazzino e che comprai questo vinile, perché mi piaceva la copertina gialla, che era Cruel Sister. Comprai questo disco... che dopo lasciai un po' lì, poi riscoperto dopo anni, insomma, però fu uno dei primi dischi che ho acquistato. Ovviamente era uscito già da diversi anni, però si trovava in versione quelle tagliate che trovavi a 6.000 lire,
sì,
5.900.
Anch'io diversi, perché anch'io non eccellevo, no, come portafoglio.
No, ma poi era uscito molti anni prima, io l'ho comprato, ma... credo fine forse 80-81, non prima, quindi.
Guarda, in macchina c'ho Danny O'Keefe nella versione tagliata e quindi no, poi questa musica dà un qualcosa di arcaico,
esatto.
di celtico anche, riporta negli spiriti dei boschi,
ti porta
negli spiriti
nei castelli,
pagani,
no?
nei castelli,
ti porta nei castelli
sì. Sì. Fa vedere il Vallo di Adriano in quelle zone là, quindi anche umide sono come zone, però molto evocativo.
Allora, questa è una canzone tradizionale americana, antichissima, The Cuckoo, che poi sarebbe il cuculo, che nella tradizione popolare annuncia la primavera, quindi noi, visto che arriva il bel tempo, la annunciamo, però il cuculo può anche essere simbolo di instabilità, di desiderio e cambiamento, e qui i Pentangle fondono il folk antico e il jazz moderno con una grazia forse unica per quanto riguarda i gruppi folk inglesi dell'epoca, e c'è questo brano che è veramente una sorta di piccolo incantesimo sonoro suonato da quello che era davvero un super gruppo folk jazz britannico. È vero che il cuculo è un simbolo ambiguo, perché annuncia primavera, desiderio, ma anche tradimento. La voce di Jackie McShee, così ipnotica, sembra annunciare quello che significa il cuculo, cioè nella tradizione un amante infedele, un ritorno alla vita e il tempo che passa. Quindi chissà quale idea potete farvi voi di questa ballata folk medievale e jazz moderno fuse insieme.
E invece nella tradizione italiana il cuculo è quello che va a occupare il nido degli uccelli altrui, no?
Appunto, è infedele. No,
gli ruba la casa in pratica, quindi talvolta... le strofe su questo brano, che è un traditional, come ha detto Stefano, dicono così: il cuculo è un bell'uccello, canta mentre vola, ci porta buone novelle, non ci dice bugie, succhia i dolci fiori per rendere chiara la sua voce, poi e più grida cuculo più l'estate è vicina.
Quindi grida cuculo che aspettiamo l'estate.
Il Pentangle, The Cuckoo.
But she sings as she flies. She bringeth good tidings, she telleth no lies. She sucketh white flowers.
she sings as she flies. She bringeth good tidings, she telleth no lies. She sucketh white flowers for to keep her voice clear. And the more she singeth cuckoo, the summer draweth near. And the more she singeth cuckoo, the summer draweth near.
Beh, se questa è una voce, deve essere mamma senz'altro mia, quella di una, di uno spirito, una ninfa, sì, del bosco. Hai sentito, poi c'è uno strumento antico, il glockenspiel, il tamburello, sì,
tamburello
a mano, quindi veramente un arrangiamento, una sorta di trance spirituale.
Beh sì, ma trance spirituale sembra una voce così celestiale da parte di
una ninfa,
Jackie Meshi,
una ninfa Meshi del lago, che poteva essere quella che dal lago portò la spada Excalibur a Re Artù, ecco.
Allora, quindi per questa settimana con le voci femminili abbiamo chiuso, perché ogni settimana ne troviamo qualcuna. L'ispirazione, poi ricordiamo, insomma, è nata da Sarah Jane Morris e quel disco Sisterhood volume 2, dedicato proprio alle voci femminili.
Alle voci,
da lì
siamo
partiti, perché la prossima settimana ci saranno altre due o tre voci, insomma, di quelle belle.
Intanto salutiamo l'amico Michel, Michele.
Un saluto,
ciao.
Vi
seguo col telefonino in tasca, Good Vibration, che era un brano dei Beach Boys.
Sì, Good Vibration.
Ciao Michele.
Ciao, e quindi adesso passiamo a un grandissimo capolavoro che io, veramente uno di quei dischi del cuore che ti porti sempre dietro, che ho ascoltato tanto, 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 tanto.
Allora siamo...
Sì, qui c'è veramente un incrocio...
Jazz.
Fra il jazz e la musica pakistana, quindi diciamo il nord Europa, ecco, con l'Oriente che si incontrano.
Siamo ancora più ad occidente dei Pentangle, sì, dei Chieftain, eccetera. E al contempo siamo anche molto più, cioè lì a occidente, qui ad oriente.
Ad oriente, con una voce straordinaria, quella di Nusra Fateh Ali Khan, che qui incontra il sax di Jan Garbarek, uno dei più grandi musicisti che l'Europa abbia mai avuto. Quindi ci sono, diciamo, i suoni da jazz nordico della ECM, la ECM, con il canto sufi pakistano. Pensate che incrocio di melodie, di musiche che viene fatto, ma un incrocio che scaturì un capolavoro del 1990, si chiamava Ragas and Sagas, disco che ogni tanto rispolvero, riascolto, perché è veramente bellissimo. Quindi diciamo questo sax nordico che incontra la voce mistica di Nusra Fateh Ali Khan, due mondi lontani che però riescono a trovare una lingua comune, e questo, diciamo che questa cosa forse niente come la musica lo sa fare meglio, no? E questo è un capolavoro assoluto. Quindi Europa e Asia che sembrano respirare insieme questa preghiera senza una religione precisa, proprio perché ci sono Nord Europa e Asia che si incontrano, e Nusra che canta veramente come il divino.
Ricordiamoci, qui siamo in un jazz anche qui popolare, come si dice, molto. Jan Garbarek è un sassofonista e compositore norvegese, è sempre stato uno dei capostipiti del jazz europeo, ha molti seguiti, un punto di riferimento. Lui suona il sassofono tenore e soprano, è attivo non solo nel jazz, ma anche nella world music e anche addirittura nella musica classica. Io direi di
ascoltiamola proprio
la saga.
Questa saga,
eccola.
Thank you. तुम बिन पिया कैसे लागे, तुम बिन पिया लागे ना मोरा दिया दिया कैसे लागे, तुम बिन पिया कैसे लागे। कैसे लागे कैसे लागे, कैसे लागे कैसे लागे कैसे लागे हाँ कैसे लागे, तुम बिन पिया कैसे लागे कैसे लागे तुम
Allora, il sassofonista Garbarek, Jan Garbarek, norvegese, che incontra in pratica la cultura araba barra pakistana.
Pakistana di Nusra Fateh Ali Khan. Io ricordo che questo Ragas & Sagas del 1990, insieme a un altro disco, si chiamava 12 Moon di Jan Garbarek, li ho veramente ascoltati, ma tanto, 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 di continuo, mi accompagnavano quando mi svegliavo la mattina fino alla sera. C'è stato un periodo che ho ascoltato solo questi.
Poi, fra l'altro, ci sono anche degli strumenti. Ci sono le tablas, strumenti della tradizione sia pakistana ma anche indiana, il sitar e i sarangi, che sono degli strumenti anche sacri nella tradizione orientale, quindi un'integrazione delicata ma allo stesso tempo anche, come si dice, molto profonda.
Molto profonda, perché Nusrat veramente canta il divino e Jan Garbarek risponde un po' come se fosse un vento polare che va a incrociare questo canto di Nusrat, quindi quello che ne viene fuori è ovviamente un dialogo mistico. Questo è la bellezza di questo album Ragas & Sagas.
Bene, allora ora vediamo.
Allora, restiamo sempre nell'ambito della musica, diciamo, jazz, con atmosfere jazz, anche se il musicista sulla rock. Carta dovrebbe fare altre cose, dovrebbe farci ballare, fare funk rock, dovrebbe suonare con i Red Hot Chili Peppers. Invece si è messo un attimo in disparte, ha fatto un grande disco molto molto ispirato dalla musica jazz.
Dovrebbe suonare
un disco proprio di jazz, diciamo,
sì,
dai.
Dovrebbe suonare il basso, qui invece molto suona la tromba.
Esatto, ha lasciato
pratico, è stato il suo primo amore, no?
Che è stato il primo amore da ragazzino, che poi ha lasciato per il basso, insomma ha fatto la storia del rock, ha avuto grande successo con i Red Hot Chili Peppers e poi a questo punto ha voluto tornare un po' alle origini per ritrovare la musica con cui in qualche modo aveva cominciato, però ovviamente portandola agli anni di adesso, avendo un paio d'ospiti straordinari come Nick Cave e Tom York, che gli unici due brani dove si canta, pensa un po' chi ha chiamato, così tanto per dire, sento due amici con cui ha avuto fra l'altro un bellissimo, una bellissima collaborazione. Quindi Flea per noi è energia pura, movimento, corpo, quando lo vediamo suonare con i Red Hot. Qui invece, soprattutto in questo brano, sembra mostrare proprio il suo lato più vulnerabile, che il brano si chiama Morning Cry ed è una specie di risveglio emotivo, questo pianto che ovviamente anche un pianto in qualche modo di liberazione e anche di malinconia, quindi un pianto morning cry, quindi è un pianto del mattino in cui rinascita, fragilità, gratitudine, questo risveglio emotivo, ma anche il pianto inteso come purificazione.
E allora, oltre che degli amici famosi come Tom York e Nick Cave, si uniscono la band Mauro Refosco, che ha lavorato con David Byrne e Atoms for Peace, e Nate Walcott con i Bright Eyes, quindi accompagnato in questo viaggio.
Tra l'altro Refosco ha suonato anche nel nuovo disco di Mannarino, pensa a quello che ha fatto Mannarino dal punto di vista musicale,
che
è uscito il primo maggio, mi sembra,
da pochi giorni, o
l'8 maggio, e pensa un po', insomma, che musicistica ha tirato dentro.
Il produttore di questo album, che si chiama Un'ora di Flea, è il sassofonista, quindi suona anche lui in questo album, Josh Johnson, cioè il chitarrista Jeff Parker e la bassista Anna Butters e il batterista De Anthony Parks. In realtà qualche parte di basso la fa lo stesso Flea, quindi
vorrei vedere, no? Ecco. Se ha bisogno di un basso, che fa?
Infatti, quindi in questo modo il basso alza la tonalità del disco. Io direi che questo brano più o meno ci accompagnerà fino al secondo giro di boa, dopodiché ci sarà Extra Time, oggi dedicato a un grande pianista che interpreta un altrettanto grande musicista,
diciamo il compositore per eccellenza, quello che ha aperto l'era moderna.
Però nella vita era più famoso come diciamo mago degli strumenti che come compositore. È stato scoperto come compositore quando era
però era uno che lavorava, che componeva per lavoro, quindi sfornava partiture in continuazione proprio per lavoro. Vabbè, parliamo di Bach.
Pensare che lui a un certo punto della vita ha avuto problemi agli occhi e è diventato cieco, dopodiché ha recuperato improvvisamente la vista e è morto per un attacco cardiaco. Insomma, qualche volta la vita non si sa mai cosa possa riservare.
Allora, quindi con Flea
al momento lo sappiamo, perché ci riserva, diciamo, l'ultimo brano del B-plano di oggi. Ci risentiamo per Extra Time. Flea, Morning Cry.
Va,
a dopo.
A dopo.
Extra Time. Il biplano è la musica classica.
Eccoci qua, anche oggi
Extra Time, lo spazio che il biplano dedica alla musica classica, lo facciamo diciamo nei tempi supplementari della nostra trasmissione. E quest'oggi la dedichiamo ad uno che è considerato uno dei maggiori compositori della storia della musica. Le sue opere sono notevoli per profondità intellettuale, padronanza dei mezzi tecnici ed espressivi, anche per ovviamente la bellezza artistica che per certi aspetti è stata veramente ineguagliabile. La sua fama è legata all'ampio e competente utilizzo proprio del contrappunto, all'organizzazione armonica e tematica delle sue composizioni, all'inclusione di temi e motivi sacri. 1685-1750 è il periodo in cui ha vissuto Johann Sebastian Bach, perché è di lui che parliamo, e fra l'altro quella che ascolteremo è una delle pagine secondo me più pure che siano mai state scritte nel mondo della musica classica. La datazione è incerta, ma forse deve essere stata scritta all'ultimo periodo della vita di Bach, non solo questa, ma la composizione di un gruppo di concerti per clavicembalo, al quale appartiene fra gli altri quello in re maggiore BWV 1054. Molto probabilmente si tratta dell'adattamento per il Collegium Musicum di un precedente concerto per violino in Mi maggiore, la cui composizione riporterebbe ancora una volta alla produzione giovanile di Bach. Quindi aveva un po' rispolverato, se così si può dire, una cosa giovanile per creare questo meraviglioso concerto BWV 1054. Noi lo ascolteremo per pianoforte, però ovviamente non c'era il pianoforte all'epoca, quindi Bach l'aveva previsto per clavicembalo. Però, perché,
sì,
invece, ma, no.
Di Bach, oltre che, cioè, è stato scoperto dopo come compositore. All'inizio era più famoso come diciamo strumentista. Il padre gli ha insegnato i rudimenti sul violino e la viola, poi ha preso anche lezioni di organo e clavicembalo, e in questi due strumenti lui eccelleva. Era veramente un solista di un'abilità straordinaria, che sapeva creare quell'empatia, quella comunicazione col pubblico che poi l'adorava, perché tutti i suoi concerti affascinavano, venivano presi da questo vortice. Diciamo, quando poi è scomparso, era esattamente l'anno 1750, martedì 28 luglio, all'età di 65 anni, in quel di Lipsia, per un collasso cardiocircolatorio, e piano piano con il tempo è stata riscoperta la sua grandezza come musicista e come compositore, quindi non solo come solista virtuoso degli strumenti.
Eh sì, che poi dopo, ricordiamolo, insomma, per qualche secolo è stato anche dimenticato, per un secolo poco più. Poi credo che sia stato Mendelssohn a riscoprire, a far riascoltare la musica di Bach, anche perché dobbiamo dire che all'epoca, insomma, c'erano gli spartiti, non è che avevamo come adesso rimarranno le incisioni per sempre, non c'erano incisioni.
No, non c'erano incisioni.
Chiaro che si perdevano anche la memoria, e poi dopo veniva riscoperta, fortunatamente.
Allora, e mentre questa versione, mi sta andando via la voce.
E tanto siamo
piano,
in chiusura, dai.
Con il piano è un altro grande pianista canadese, Glenn Gould, che fa questa interpretazione. Grande interprete in generale, ma in particolare delle composizioni bacchiane, dove lui, diciamo, ci ha lasciato un patrimonio di registrazioni incredibile. Personaggio anche lui assurdo, quasi amito,
soprattutto amito. Le registrazioni, ricordiamo, insomma, che iniziò proprio ossessivamente a realizzarle dopo che aveva la fobia del pubblico, smise di esibirsi dal vivo.
Sì,
insomma,
a 32 anni
molto complessa,
però sfruttò sia la radio che le registrazioni, sì, che tutte queste cose, per comunque comunicare, fare opere, suonare, eccetera, che sono rimaste. Lui è un pianista fin dall'inizio è apparso come un precursore,
un genio.
Dai,
sì, è vero,
quindi,
è vero. Io direi, anche in questi casi, insomma, come abbiamo detto la scorsa settimana per Arturo Benedetti Michelangeli, il compositore si equivale
sì.
Ora forse Bach no, però insomma l'interprete
comunque, la mano se la possono dare,
certo.
Se poi queste mani si mettono anche nel pianoforte, allora sì, ce la gustiamo.
Allora, Glenn Gould, quindi, che esegue il concerto per Cables, sarebbe però per piano numero 3 BWV 1054, e il movimento è l'adagio e piano sempre.
Piano sempre, quindi, il piano sempre.
Ah, io volevo concludere con una frase che è estratta dal libro di memorie di Alice Zommer, Alice Hertz Zommer, che era una, penso che ha vissuto oltre i 110 anni, che era una grandissima musicista, pianista, soprattutto la sua storia bellissima, è stata nel campo di concentramento, salvata grazie alla sua musica. Di Bach dice: Alice, che sarebbe poi Alice, nutriva i suoi allievi con la musica di Bach, ma li rendeva anche consapevoli della vocazione dell'artista tedesco. Nessuno studente usciva dalle sue lezioni senza conoscere il motto personale di Bach: compongo per la gloria di Dio e l'intrattenimento dell'anima. Bach è il filosofo della musica, sottolinea Alice, posandosi le mani sul cuore. La sua musica è come un indovinello, ha molte svolte impreviste, talora palesi e spesso sfuggenti, ma procede sempre in avanti, proprio come la nostra vita. Per me è il Dio di tutti gli dèi della musica.
E allora concludiamo con Bach, interpretato dal magico piano di Glenn Gould, Keyboard Concert Number 3 in D Major, e via via discorrendo.
Alla prossima. Ciao.
Alla prossima volta, giovedì. Podcast e replica domenica sera alle ore 21. Il biplano. Stefano Fragai,
ciao,
e Mauro Giovacchini vi salutano. Ciao, grazie per l'ascolto.
Thank you.
Avete ascoltato Extra Time, il biplano e la musica classica.